sta per andare in onda. L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
Una buona giornata a tutti. A tutti coloro che stiano viaggiando in treno, in macchina e magari stanno viaggiando con la fantasia a casa.
Direi una giornata a tutti, che sì. Mi sembra di questi tempi di crisi già un grande risultato.
Dai, mettigli un aggettivo.
Una vivace giornata.
Oh, ottimo, ottimo.
Ma poi è sempre lì davanti al computer, Claudio. Ma che
perché dietro non vede nulla.
Ascoltami, vedo. Sto cercando RWS Firenze su Facebook. Abbiamo una pagina, Roberto.
Ah,
non so se
ecco,
lo sai.
Quindi la possibilità
di collegarsi con noi.
Con noi in diretta.
Scusate, senza staccare le mani dal volante, mi raccomando.
No, anche perché sui treni oggi sai che fortunatamente abbiamo il wifi.
Ho sentito, anche se non ne ho mai approfittato, voglio provare la prossima volta. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri.
Allora, quest'oggi noi partiamo da una notizia locale, diciamo, che riguarda in particolare la zona di Cesena, una comunità avventista cesena molto attiva e molto attiva anche nei rapporti con altre comunità cristiane.
Sì.
Tra poco arriva la Pasqua, dunque hanno pensato di fare una staffetta molto speciale.
Non è il primo anno, ma quest'anno pare ci sia più partecipazione.
Che cosa sarebbe il testimone? Che usano per testimone?
Il testimone è la Bibbia, d'altra parte viene anche definito così, il
certo.
Testimone, no?
Allora, i due testimoni di Apocalisse 11.
Ho intervistato di recente Giovanni Benini. Ascoltiamo,
dicevamo,
questa intervista,
sì,
che parla di questa iniziativa in relazione alla Pasqua, ma non solo. Abbiamo il piacere di parlare con Giovanni Benini della Chiesa Avventista di Cesena. Grazie Giovanni per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Allora, Giovanni è una voce conosciuta per gli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza, perché ha delle responsabilità per quel che riguarda l'associazione Reach Italia, una ONG che si occupa e si preoccupa di tanti bambini in Africa, migliaia di bambini sostenuti a distanza. In questa occasione ti intervisto come membro della Chiesa Avventista di Cesena, perché è cominciato sabato 3 marzo e si concluderà il 6 aprile una sorta di staffetta molto originale di lettura della Bibbia. Ecco, ci vuoi illustrare brevemente di che si tratta?
Sì, da anni la Chiesa Avventista locale organizza la lettura non stop del Nuovo Testamento, dal venerdì sera, venerdì di Pasqua, quest'anno il 6 aprile, fino al sabato sera, quindi per 24 ore c'è questa lettura del Nuovo Testamento che conducono circa 80 persone di fede avventista, di fede cattolica, laici e di tutte le confessioni religiose nel territorio, amministratori, amici, eccetera. Abbiamo voluto arricchire questo momento importante nella città con una staffetta. Vale a dire, è partita dalla nostra chiesa sabato scorso questa, simbolicamente, questa Bibbia interconfessionale che è stata consegnata il giorno dopo in una chiesa cattolica e l'ha ricevuta l'associazione Scout Adulti della Chiesa Cattolica e via via le domeniche successive passerà da una chiesa, da una situazione religiosa, da un gruppo di credenti ad un altro gruppo di credenti.
I quali leggeranno qualche cosa da questo testo?
Sì. In quel momento lì, per 10 minuti, sarà costruita una piccola cerimonia dove la Bibbia sarà presentata, qualcuno dirà l'importanza del valore che ha oggi la parola di Dio e alcuni uniranno anche qualcosa fatto da bambini, ci sarà un canto speciale. Ecco, cerchiamo di arricchire quel momento che non sia solamente un momento simbolico di passaggio da una comunità all'altra, ma dare valore all'importanza che ha oggi questo libro per noi.
Tra l'altro so che oltre a parrocchie cattoliche e scout saranno coinvolti anche gli ortodossi?
Sì, la Chiesa Ortodossa che quest'anno ha aderito assieme a noi alla settimana ecumenica e quindi anche loro aderiscono a questo momento e poi vi sono associazioni cattoliche evangeliche del territorio.
Dunque l'idea che il testo biblico è uno degli elementi costitutivi della fede cristiana che unisce le chiese, ma è proprio vero che le cose stanno così?
È l'auspicio mio, io mi auguro che sia così. Nella nostra realtà locale, cittadina di Cesena, nell'arco dell'anno vi sono diversi momenti che ci uniscono nella lettura, nella preghiera, poi ognuno renderà conto, no? Però nella nostra realtà locale c'è un momento di unione, almeno in quei momenti che andiamo a costruire assieme.
Sul piano personale invece, che cosa ha significato per te nella tua vita, nel tuo impegno, anche, abbiamo detto all'inizio, anche a favore degli altri, il testo biblico?
Beh, è una fonte di arricchimento e mi dà la carica per affrontare le giornate nel sociale, nel lavoro, con una determinazione diversa.
Quando ti capita di leggere il testo biblico?
Solitamente un quarto d'ora di sera.
Per chi invece ha difficoltà ad avvicinarsi a questo testo, magari lo scopre nella liturgia, insomma, no? A cui partecipa forse una volta alla settimana, ma ha difficoltà a inserirlo nella propria quotidianità, te che consiglio daresti?
Beh, scoprirlo e iniziare la lettura, semmai dalle pagine più semplici del Nuovo Testamento, gli episodi di Gesù, e l'appetito viene mangiando, scoprirai delle belle pagine che ti faranno del bene.
Ecco, allora era Giovanni Benini della Chiesa Avventista di Cesena, come avete sentito questa simpatica iniziativa ecumenica che coinvolge cattolici, ortodossi, avventisti, immagino altre chiese evangeliche, nella lettura ma anche nella riflessione sul testo biblico, e questo è un poco l'argomento che vorremmo sviluppare quest'oggi con Davide Mozzato, Claudio Coppini. Avremo anche degli ospiti in linea telefonica, ma noi speriamo soprattutto nel contributo di voi amici in ascolto. Ricordo per questo il nostro numero di telefono, che è lo 055 41 40 40. Le domande potrebbero essere tante. Quello che a me è venuto in mente ascoltando anche Giovanni Benini è: che importanza ha oggi, no, in una società come la nostra, che importanza può avere per me personalmente il testo biblico? E poi, è proprio vero che la Bibbia unisce i cristiani o invece paradossalmente li divide? Ecco, questo potrebbero essere almeno due delle domande che ci potremmo porre. Nel frattempo credo che ci abbia raggiunto uno dei nostri ospiti. Sì, buongiorno. Allora abbiamo con noi Meo Gnocchi, Mario Gnocchi.
Meo, vabbè.
Per gli amici Meo, benissimo. Allora, Meo Gnocchi, presidente del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. E prima di dare subito la parola a Meo Gnocchi e anche a Claudio, ricordiamo che il SAE è una di quelle associazioni benemerite nel nostro paese, in cui si può dialogare tra fedi diverse di ambito cristiano, ma addirittura anche al di fuori della famiglia cristiana, e c'è una sessione di formazione estiva ogni anno in cui veramente si impara tanto gli uni dagli altri.
Grazie di questa presentazione, grazie davvero.
Dunque, abbiamo sentito Meo Gnocchi, presidente del SAE di fede cattolica, adesso invece Fulvio Ferrario, docente della Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Buongiorno.
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 Allora, noi ci siamo posti all'inizio, no, di questa nostra conversazione due domande fondamentali, ma penso che ne verranno anche delle altre. Innanzitutto, in che senso possiamo dire che il testo biblico è importante ancora oggi? Lo era sicuramente in una società in cui, come dire, la fede era tutto, insomma, no? Il mondo girava attorno a Dio per certi aspetti. Adesso sì, che non è più così, il testo biblico...
Però paradossalmente, ecco, in quel tipo di società la Bibbia non si leggeva, ecco, ossia non era disponibile.
Non era sempre disponibile, soprattutto nei nostri paesi, diciamo,
latini.
E poi ovviamente l'altra domanda che ci poniamo e che poniamo anche agli ascoltatori è: ma la Bibbia davvero è un fattore di unità tra i cristiani o paradossalmente può anche dividerli, insomma? Cominciamo forse dalla domanda fondamentale: perché è ancora oggi importante il testo biblico? Fulvio Ferrario.
Ma io credo che, almeno per quanto mi riguarda personalmente, non è una domanda che possa essere posta dall'esterno, cioè io difficilmente inizierei spiegando a qualcuno che il testo biblico deve essere importante, deve essere preso sul serio per questa ragione. Semplicemente leggerei la Bibbia e poi tocca a lei fare il lavoro. Io credo che questo, su questo si può essere abbastanza sereni, cioè come diceva Lutero, è la parola che ha fatto tutto, io non ho fatto niente, magari non nel senso così meccanico che a volte gli si attribuisce, magari su questo effettivamente i tempi diversi, le culture diverse, Facebook piuttosto che il testo scritto, la secolarizzazione piuttosto che una società religiosa giocano un ruolo non del tutto irrilevante. Però fondamentalmente io l'ultima cosa che farei sarebbe un trattato sull'importanza della Bibbia prima di attaccare con la Bibbia.
Anche se lei ha scritto diversi libri in cui il testo biblico è ben presente, insomma.
Sì, ma come anche se, che c'entra? Appunto, una volta sì, che poi uno ha letto la Bibbia, andiamo, parliamo, ne parliamo, ma non è che si comincia, nonostante purtroppo nessuno dei miei libri è stato ancora incluso nel canone. Io non dispero per il futuro, però al momento non fanno parte del Nuovo Testamento.
Convocheremo,
quindi...
convocheremo un concilio fra
ecco,
poco, bene,
no,
poi ne parleremo.
Okay.
Io ho avuto la fortuna di partecipare a diverse interviste di Fulvio Ferrario da questi microfoni e ogni qualvolta che ho sentito la sua voce, in sottofondo ho sentito dei pappagallini, no? E mi chiedo, si può leggere la Bibbia? Tu parlavi che la Bibbia va letta, ma si può leggerla come dei pappagallini?
Dunque, intanto è uno solo, il pappagallo che fu di mio figlio e che adesso io ho ereditato e regna sovrano nel mio studio. Per quanto riguarda pappagallismo, beh, naturalmente mi sembra una domanda, non so come dire, forse sbaglio, ma leggermente orientata, cioè che sembra presupporre una risposta.
È da treno.
Ecco, io dico però questo, vorrei dare invece una risposta provocatoria, cioè certo, anziché quella, no, certamente no, la Bibbia va letta da persone intelligenti, critiche, responsabili, cioè è un po' difficile sostenere il contrario, però... Per esempio, la ripetizione e la conoscenza secondo me hanno molto a che vedere con la comprensione, soprattutto in testi difficili, penso ai salmi. Se io non avessi una piccola consuetudine per i salmi, che sia detto per inciso, non ho acquisito nella Chiesa evangelica, questo va riconosciuto, beh, ne capirei ancora meno di quel poco che ne capisco, perché certamente, come dire, nuotare in un mondo testuale di per sé non permette automaticamente la comprensione, però la favorisce.
Bene, quindi il pappagallo a volte può comprendere di più del dotto, insomma.
La Bibbia è bella, la Bibbia è bella, la Bibbia è bella.
Questo è il pappagallo, vabbè, ok. Allora, adesso abbiamo Meo Gnocchi. Meo, ecco, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che hai già sentito?
Ma ciao, pensavo Meo, che se è importante leggere la Bibbia oggi, chiedevi, credo che sia particolarmente importante nel momento in cui, è vero, non c'è più il supporto, come prima si diceva, come dire, di una realtà cristiana almeno esteriormente riconosciuta come generale, però proprio per il vacillare di strutture istituzionali, per l'indebolirsi di certi blocchi dottrinali, abbastanza superficialmente magari, ma passivamente accettati un tempo, credo che sia importante tornare alle radici bibliche. Nella consapevolezza che da una parte c'è stata una desertificazione, nel giro di alcune generazioni, quel po' di orecchiata conoscenza biblica che una volta era abbastanza diffusa, si è in molti ambienti annullata. Io nel mio insegnamento, ho insegnato per decenni, mi sono accorto a un certo momento che certi riferimenti a espressioni anche proverbiali del Vangelo o della Bibbia in generale, che una volta erano riconosciuti magari da persone che non avevano accostato direttamente i testi, ma che pure nella tradizione culturale avevano assorbito certe cose, erano scomparsi, quindi si riparte per un certo verso da zero. Però mi pare anche che sia importante oggi l'attenzione che ai testi biblici viene da persone che non si riconoscono o non si riconoscono del tutto in appartenenze ecclesiastiche. E questo mi pare che sia una condizione che può restituire nuova freschezza di comprensione al testo biblico.
A me viene in mente Harry De Luca, non so se...
Sì, mi viene in mente, che so, la trasmissione Uomini e Profeti, che è un
su
punto di convergenza di tante attenzioni di questo genere.
Pensando agli ascoltatori, no? Nell'ascoltare le vostre riflessioni, essendo un ascoltatore, volevo capire qual è la disposizione per mettersi in contatto con la Bibbia, perché ripenso a quello che diceva Fulvio Ferrario all'inizio, no? Vi faccio anche una domanda provocatoria per andare più nel tema. Per esempio, qual è la disposizione che aveva o che ha ancora Provenzano a leggere la Bibbia? O qual è la disposizione che alcuni hanno, che pensano, avendo la Bibbia, di poter avere una disposizione di dominio rispetto ad altri che invece cercano nella Bibbia una disposizione del cuore che porta a una liberazione?
Anche Olindo di Erba, no? Leggeva la Bibbia.
Fulvio Ferrario, allora, Provenzano la sta ascoltando.
Allora, fermi tutti, perché non è, cioè adesso devo proprio cominciare con Provenzano oppure con il vicino di Erba, come dice mio figlio, meglio l'erba del vicino che il vicino di Erba. Quindi, cioè, calma, cioè, cominciamo, mi permetto di iniziare in un ambito un po' meno teso. Intanto io non mi ricordo, ma forse sono un po' distratto, ma non mi ricordo di aver esordito dicendo che ci vuole una disposizione particolare. Comunque, se l'ho detto, lo ritratto subito, nel senso che io non vorrei dettare alla Bibbia delle disposizioni, cioè in questo sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Meognocchi, presumo anche su altro, cioè sul fatto che intanto andiamo alla Bibbia. Con quale disposizione ne parliamo un attimo dopo eventualmente, ma intanto andiamo alla Bibbia, anche perché la capacità del testo biblico di cambiare la mia disposizione è il centro della faccenda. Cioè, io posso andare con la mia disposizione, per esempio, con la mia disposizione protestante, no? Che si presuppone molto biblica, crede di esserlo, e poi trovo nel testo, se ho l'apertura necessaria, anzi il problema è casomai è che la mia disposizione non mi chiuda al testo. Ad esempio, se è una disposizione ecclesiastica e quindi con tutta una serie di precomprensioni che secondo me sono quelle giuste, io sono un cristiano, credo che la Bibbia parla di Cristo, del Figlio di Dio, non è semplicemente un classico, eccetera eccetera eccetera, però se ho queste disposizioni devo essere consapevole del rischio che comunque la Bibbia non è stata scritta da una banda di teologi valdesi, e questo può mettere a volte il professore valdese di teologia, il pastore valdese, il semplice valdese o protestante o avventista, anche in un certo imbarazzo, perché no? Cioè, se io leggo l'Evangelo di Matteo non trovo l'Evangelo, lasciamo perdere la lettera di Giacomo, ma non trovo la giustificazione per grazia mediante la fede come la intendeva Lutero. Oh, allora la mia disposizione magari ha qualche problemino. E adesso non voglio dare lezioni a nessuno, ma al laico che legge la Bibbia scoprendola e che legge Giobbe, che trova in Giobbe dei problemi che sono anche i suoi e che magari certe volte crede di leggere Giobbe, ci legge dentro Camus, roba di questo genere, beh, io direi, guarda, che comunque la Bibbia dice che Dio, cioè non la coscienza umana, Dio è venuto sulla terra in Cristo per dirti delle cose e per fare che il mondo fosse considerevolmente diverso da prima. Questo è appunto per dire che io lascerei alla Bibbia di determinare la disposizione nei suoi confronti. È chiaro che io vado a lei con la mia storia, su questo non ci piove, cristiana, anticlericale, pia, protestante, cattolica, monastica, secolarizzata, postmoderna e chi più ne ha più ne metta, e poi la Bibbia mi dice l'essenziale è che io sia aperto e la pianto qui. Dopo dico un'altra cosa, devo assolutamente citare un testo su questo punto, sull'autorità della Bibbia, ma dopo se no mi prende troppo tempo.
Bene.
Oh, Provenzano. Poi c'è Provenzano.
Ci sta ascoltando.
Provenzano. Caspita, non lo so. Io ho letto un libro di una sociologa siciliana, in questo momento mi sfugge il nome, però il titolo del libro è La mafia devota, e sono rimasto basito. Cioè, effettivamente tutto è possibile a questo mondo. Allora, darò una risposta pia e poi una risposta un po' più pragmatica. La risposta pia è che Dio è grande e Gesù è il suo profeta e anche di più, mi scuso per l'appropriazione poco interreligiosa, e quindi che ne so, magari la Bibbia parla anche a Provenzano, che la legge come sa, in questo senso io sono nella stessa situazione, e poi la Bibbia gli dice delle cose. E dall'altra parte la Bibbia è pur sempre un testo che nelle zampe di quella che Paolo chiama la carne può diventare un'arma per difendere me e per colpire gli altri. Allora, in linea di principio, la mia situazione, dico la mia personale di Ferrario, non è poi così diversa da quella di Provenzano, nel senso che anch'io posso prendere la Bibbia e farne quello che voglio, esattamente come lo può fare un altro. Certamente io posso solo sostare un po' perplesso nei confronti di una determinata ermeneutica. Adesso io non so quale sia quella specifica di Bernardo Provenzano, però quelle che ho letto per esempio in questo libro La mafia devota, nel frattempo se avete internet o roba del genere potete anche trovare l'autrice e segnalarlo ai lettori, giusto, edito dalla Terza e costa 9 euro. Io non, veramente non so che cosa dire, cioè sono un po' basito, ecco.
Allora, credo che abbiamo una telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Buongiorno, sono Anna da Forlì.
Anna da Forlì, prego.
Un caro
Anna.
Saluto a tutti.
Prego.
Io, mentre parlava la persona di prima, che mi sfugge il nome.
Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia.
Appunto, stavo riflettendo su una frase, vogliamoci tanto bene, che sembrerebbe a prima acchito un po' retorica. Allora dico, ma come si fa a volerci bene? Dobbiamo imparare ad amare, e quindi chi è la fonte dell'amore? E forse io ritengo che sia proprio Dio, chi se non altro Gesù. Quindi almeno per me, allora io ho pensato, visto che sono una persona molto semplice, di investigare la scrittura, cioè la Bibbia, e conoscere la fonte dell'amore, che penso sia proprio il creatore, e quindi, perché me l'ha data la dimostrazione, quindi bisogna conoscerlo questo Dio,
tu hai fatto
conoscere cosa c'è scritto per avere un insegnamento, anche perché le costituzioni degli stati sono state sempre poi rapportate proprio alla Bibbia, la Costituzione americana, anche la nostra Costituzione italiana, quindi proprio per farci del bene bisognerebbe leggere la Bibbia, e c'è anche un corso per studiare la Bibbia.
Ci sono naturalmente tanti modi. Grazie Anna per questo intervento.
Risentirci.
Allora, è il momento di un po' di musica. Io però vorrei anche, come dire, già annunciare una domanda che mi sembra emerga anche dalle riflessioni di Fulvio Ferrario, cioè la Bibbia ci mette in imbarazzo, insomma, perché se non ha anche questa funzione di allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, è corretto? Ho capito bene Fulvio Ferrario, insomma c'è anche questa dimensione?
Io temo di sì.
Ecco, bene, va bene, poi sentiremo Meo Gnocchi, partendo da Meo Gnocchi, presidente del SAE, e forse chiariremo anche, o chiederemo anche, come invece ci sono momenti in cui i cristiani si interrogano, e si interrogano magari mettendosi anche in discussione, come per esempio nelle sessioni del SAE, del Segretariato Attività Ecumeniche. Intanto vedo Claudio che sta cercando sempre su internet.
No, ho trovato la mafia devota di Alessandra Dino.
Ecco, Alessandra Dino, ecco. Esatto.
Però qui Fulvio mi dà un prezzo diverso, che è 16 euro, quindi io
no,
non...
No, ma perché è economica, ecco, la Terza. Ecco, ma io non sono un agente della Terza.
Ecco, se no voi andate, dice, me l'ha detto Fulvio Ferrario, e vedete che ci avete una scheda sul suo conto.
Comunque ripetiamo, Alessandra Dino, la mafia devota, edizioni La Terza, c'è anche un'edizione più economica che vi consigliamo.
Bene, allora La tua parola, Marcello Costa, un inno riarrangiato forse in chiave un po' più moderna, che Marcello Costa ci propone come riflessione sul testo biblico.
Parola è per me una lampada al mio piede, la tua parola è per me. La strada mia, sento
Parola Marcello Costa, e visto che abbiamo detto che più che parlare forse della Bibbia è bene leggerla, insomma,
c'è un problema prima di rivolgerci a me Ognocchio, ovvero proprio in questo senso, perché diamo per scontato che si legga, o meglio che la gente apprezzi o addirittura sappia leggere, no? Non so se vi è mai successo di dire a qualcuno: hai letto il libro La mafia devota? No, ma ho visto il film.
Quindi c'è un problema più generale, quindi che non riguarda solo il testo biblico.
Ci sono delle
biblico.
Statistiche che dimostrano quanto poco gli italiani, in questo caso, gli italiani leggano allora, i quotidiani o leggano libri. Immaginiamoci libri di questo genere.
Allora, prima di dare la parola a Meo Gnocchi, però voglio ricordare che abbiamo la possibilità di offrire gratuitamente, per chi legge, allora, una Bibbia gratuita.
O per chi ha dei vuoti nella libreria.
Chi vuole combattere l'analfabetismo di ritorno. Sì. C'è il testo biblico che offriamo gratuitamente, insieme anche a un libro fatto molto bene, La Bibbia istruzioni per l'uso, che non vuole essere precettivo, cioè senso che tu devi leggere la Bibbia in questa maniera, ma è per evitare gli sfondoni più grossi.
Alla Provenzano. Diciamo.
Sembrano delle ricette di cucina.
Allora, Meo, sono tante le domande che possiamo rivolgerci. Intanto partiamo da questa riflessione e preoccupazione del pastore Davide Mozzato, che evidentemente la tua, Davide, non era una riflessione così, vedi, anche nella tua chiesa.
Io
avviene.
Mi incontro, lo dico per me e per gli ascoltatori, mi incontro con dei giovani che frequentano anche la scuola, non quella di base, che hanno difficoltà a leggere, e quindi una discussione non esclusivamente sentimentale, anche se questa c'è nella comprensione biblica, anzi credo sia preponderante, visto che Dio ha amato il mondo, quindi difficile da spiegare questo, ma ho visto che c'è difficoltà a comprendere gli elementi essenziali di un testo.
Allora, Meo, tu che cosa senti rispondere a questa preoccupazione, diciamo?
Sì, questo è vero, però io ho l'impressione che ci sia ancora un numero discreto di persone che leggono. Direi che io viaggio spesso in treno, in metropolitana, e vedo che la gente legge, insomma, non saranno grandi numeri, ma la parola scritta non è del tutto, certo, è molto minacciata da internet, dal film, dalla televisione, da un po' di desertificazione anche in questo senso, però credo che non sia scomparso il popolo dei lettori, ecco. E per quanto riguarda quello che si diceva prima dell'accostamento alla Bibbia, io ho molto apprezzato quello che diceva Fulvio Ferrario, quando diceva: ognuno va alla Bibbia con una sua storia. Questo è vero, e nella propria storia c'è anche l'opzione di fede, o la mancanza di questa opzione, o l'incertezza dell'opzione di fede. Quindi è inevitabile che ciascuno vada alla Bibbia non come una tabula rasa, ma porta se stesso. Però credo che sia importante che ci si accosti alla Bibbia riconoscendola innanzitutto nella sua realtà storica, nella sua densità di significato storico letterario. Che si sia credenti o non credenti, e ascoltandola in questa sua realtà e lasciandoci interpellare. Prima si diceva può essere imbarazzante, certo, l'interpellazione che ci viene dalla Bibbia può essere imbarazzante, ma l'importante è mettersi in questa disposizione di non volersi sovrapporre a prioristicamente, perché il rischio c'è. Si diceva prima la Bibbia unisce o divide. Io credo che fondamentalmente unisca, che abbia unito, che sia un'esperienza importante quella della unione tra i cristiani innanzitutto, ma non solo tra loro, che la Bibbia ha prodotto. Però è vero che è possibile sempre, c'è sempre la tentazione di appropriarsi della Bibbia, di impossessarsi, di dominarla e quindi di farne anche uno strumento. Prima Ferrario diceva molto bene, un'arma di offesa o di difesa, uno strumento che può dividere. Ecco, l'importante è proprio il modo con cui alla Bibbia ci si accosta, come la leggesse Provenzano, non saprei proprio dire, ma parlandone più in generale, più in astratto, ma con riferimento a qualcosa che avviene concretamente, ecco, credo che ci sia questa discriminante tra un atteggiamento di appropriazione, di confisca della parola biblica e un atteggiamento di interrogazione, di disponibilità a lasciarsi interrogare.
Ecco, io vorrei passare a una domanda diversa, un po' più diretta, e riprenderei da quando Ferrario già all'inizio ha detto, citando Lutero, io non ho fatto nulla, ho fatto tutto la parola. Ecco, avendo sperimentato molti di noi questa, non l'esperienza diciamo culminante di Lutero, ma in tanti momenti della nostra vita, quanto importante è stato questo incontro con il testo biblico, ecco, come potremmo oggi provare a passare in maniera molto leggera, proprio biblica, cioè nel senso in cui noi siamo quasi inesistenti ma riusciamo a essere seme di questo messaggio, diciamo, che riesce a far superare la disperazione di tanti che non hanno appunto la fede, la speranza che invece la Bibbia dà a chi la incontra.
Ecco, allora, prima di dare la parola anche ai nostri ospiti, è arrivata una telefonata di una persona, di un'ascoltatrice che però ha preferito non andare in voce, insomma, ci ha lasciato un messaggio: l'importante è l'atteggiamento con cui si legge la Bibbia senza far prevalere l'io, ma stando in ascolto. Prego, professor Ferrario.
Ma io purtroppo, per quanto riguarda queste cose di comunicazione, eccetera, eccetera, sono proprio un disastro anche biograficamente, nel senso che un pastore che fa la predica, che è proprio un tipo di discorso dal punto di vista del genere più unico che raro, cioè 20 minuti in cui uno parla piuttosto argomentativamente, eccetera. Poi mi occupo di formazione, scrivo dei libri complicatissimi, come dimostrano i miei diritti d'autore, sempre piuttosto magri, cioè che leggono in pochissimi, eccetera, eccetera. Quello che penso, anche qui citerei Lutero e in generale la Riforma. La Riforma ha fatto questa operazione, notiamo bene, in una società analfabeta, perché le Bibbie distribuite come fate voi, queste sono una cosa della, e come facciamo anche noi, sono una cosa delle società bibliche dell'Ottocento, ma la Bibbia è stata predicata, per esempio, dalla Riforma, non solo, adesso non voglio appropriarmi di niente, ma in una società analfabeta. E largamente, i protestanti hanno insegnato a leggere, a scrivere, lo sappiamo, però intanto era un oggetto grosso, costoso, anche quando era stampato, eccetera. E praticamente funzionavano degli specie di spot, cioè questi volantini, i libriccini, libelli, che spiegavano il Padre Nostro, spiegavano il Sermone sul Monte, le Beatitudini, i Dieci Comandamenti. Io devo dire che credo molto a questa faccenda, cioè alla pillola, perché effettivamente, adesso non voglio impancarmi a sociologo della comunicazione dilettante, però è un fatto, insomma, cioè circolano discorsi brevi e sintetici, naturalmente esattamente come quelli lunghi e prolissi possono essere stupidi o intelligenti, cioè questo non c'entra, non è che breve vuol dire di per sé banale, per niente, e io credo in questo effettivamente, cioè in piccole comunicazioni, per cui ti dico, fatte anche un po' puntuali per così dire, cioè non credo più alla catechesi sistematica, per cui comincio da Abramo o da Adamo e arrivo praticamente all'etica passando per l'Antico e il Nuovo Testamento, la creazione, la cristologia, cioè ti spiego il sistema. No, metto dei punti nel vuoto, più o meno, e poi più sono questi punti, più i collegamenti tra un punto e l'altro sono ragionevoli, perché se i punti sono troppo lontani i collegamenti sono un po' spericolati, per così dire, ma se i punti sono abbastanza vicini, più ne so meglio è. Se penso anche a me stesso, io non ho avuto una formazione evangelica e che Mosè veniva prima di Gesù lo sapevo, però se veniva prima Mosè o Geremia, ecco, qui cominciava da bambino, dico, qui cominciava già a essere un po' problematico. Poi a un certo punto, avendo la storia di Mosè, la storia di Geremia, quella di Davide, a un certo punto ho fatto qualche collegamento. Io farei, personalmente farei così.
Grazie, grazie, molto interessante. Potremmo lanciare una domanda, un test, prima magari di lasciare un piccolo stacco musicale.
Sei venuto prima
Mosè o Geremia? Prima l'uovo o prima la gallina?
Geremia tutti i profeti se li porta via.
Ecco, sì, più o meno, è a gennaio questo.
Ma ecco, a questo punto ci avviamo verso la conclusione e vorrei rilanciare la domanda un po' iniziale, cioè se la Bibbia effettivamente...
Io c'ho una risposta, che non è mia perché...
Piaceva sentire anche me.
E volevo rivolgergliela, perché l'ha toccata lui nel suo argomentare, ed è una risposta che credo di aver preso da Vittorio Subilia, un uomo straordinario che ha fatto anche da ponte fra la Chiesa Cattolica, la Chiesa Valdese e il mondo protestante, partecipando al Concilio Vaticano II. E lui ha detto una cosa del genere, adesso faccio una parafrasi: il cristianesimo è una ruota, le denominazioni sono dei raggi, nel momento in cui ci si avvicina al mozzo, ci si avvicina, dunque non ci si divide, ci si avvicina. Il mozzo, lascio a voi immaginare a che cosa si riferisse, cioè alla figura di Gesù Cristo, che mi pare essere centrale nella rivelazione biblica.
Allora, vediamo un attimo, poi vediamo se la citazione è esatta. Fulvio Ferrari, va bene la citazione che ha fatto?
Non l'avevo sentita in Subilia, ma vabbè. Questa cosa che ci si avvicina, più ci si avvicina al centro, più ci si avvicina tra di noi, l'ho già sentita.
Allora,
magari si è girato dall'altra parte, non so quale segnale sia.
Meo.
Sì? Ah, credevo ci fosse lo stacco musicale.
A questo punto io direi sì. Mettiamo lo stacco musicale, sì. Ricordo il nostro numero di telefono per chi volesse intervenire: 055 41 40 40. Chi è appassionato di internet, c'è anche Facebook. RVS Firenze.
E poi stiamo regalando un libro che mi sembra si chiami La Bibbia.
La Bibbia, insieme a un altro libretto, se lo desiderate, dal titolo La Bibbia.
Ah, quindi c'è il libro
da ruota di scorta. È il bugiardino.
Va bene, allora ascoltiamo un altro brano, anche questa volta che fa riferimento alla Bibbia, Le tue parole. Questo è Albino Montisci. Parola, la Bibbia come parola di Dio, e già qui credo che ci siano tanti elementi di discussione. Perché...
Abbiamo ricevuto una telefonata di qualcuno che voleva il testo biblico, ne ha ordinate 516 copie, ha detto che servivano sì. Per leggere. Che facciamo?
Allora, insomma, la Bibbia come parola di Dio, che cosa si intende? In una teologia molto conservatrice, uno potrebbe dire fondamentalista, e uno potrebbe pensare che si tratta di una sorta di dettatura, no? In cui appunto l'uomo è il profeta o insomma lo scrittore ispirato, semplicemente riferisce. Però ecco, un'analisi un po' più attenta mi sembra che questo sia insostenibile. Ricordo ancora una volta, per chi volesse magari chiarirsi anche questi argomenti, il libro che offriamo quest'oggi di Jean-Claude Verrechia, che è un teologo francese insegna o insegnava alla facoltà
ora Newbold.
A Newbold, facoltà adventista di Newbold in Inghilterra, La Bibbia, nuove istruzioni per l'uso, un libro che credo che sia stato molto apprezzato anche in ambito delle chiese evangeliche, quindi non solamente nella parrocchia avventista.
Cioè, prima gli si dà l'aperitivo, cioè, e poi la Bibbia, se nel caso che Bibbia, se diventa appetito. Insomma.
La Bibbia innanzitutto, diciamo. Però ecco, allora da questa riflessione uno potrebbe chiedersi, ma allora la Bibbia tutto sommato alla fine, anziché unire, divide? Meo Gnocchi, presidente del SAI, segretariato attività ecumeniche, tu ne vedi tutti i colori, no? In occasione delle sessioni estive del SAI, gente di con vari background, certo. Ma riuscite sempre ad andare tutti d'accordo?
Ma io credo per l'esperienza fatta al SAI, ma anche per l'esperienza generale più ampia che sia fatta all'interno del movimento ecumenico o quella più circoscritta che può avvenire in piccoli gruppi locali, credo che si possa veramente dire che non sempre, ma nella gran parte dei casi, la Bibbia unisce, cioè è un punto di convergenza. Io direi che se c'è un corretto approccio alla parola biblica, cioè non quel tentativo di appropriazione di cui prima accennavo, se c'è un corretto approccio, la Bibbia può unire anche quando divide. Mi spiego l'espressione un po' paradossale, cioè ci possono essere divergenze di interpretazione anche sensibili, che possono riflettere orientamenti teologici, sensibilità spirituale, però anche il confronto tra diversi modi di leggere e di interpretare può diventare luogo di unione. Ci si unisce nel confrontare diversi modi di leggere quella parola, in cui tuttavia si riconosce un punto di riferimento per tutti. E questo mi sembra che sia l'esperienza che si fa negli incontri ecumenici e che si può fare anche in altre circostanze.
Fulvio Ferrario, tra l'altro, è responsabile di una rubrica radiofonica che va in onda su Rai Radio 1, all'interno del culto evangelico, che ha per titolo, se non sbaglio, Il cammino verso l'unità, vero Fulvio?
Sì.
Ecco, insomma, uno potrebbe domandarsi semplicemente, ma se il testo biblico è un testo che tutti hanno, è lo stesso, allora come mai poi i cristiani non riescono a mettersi d'accordo? Domandone, ma insomma...
Già detto Meo, perché certo. Comunque esiste l'interpretazione, ma quello che io direi sulla faccenda dell'unire o dividere, allora, da un lato, vabbè, è un po' banale, però tutte e due le cose, però io non direi solo tra le confessioni, ma all'interno delle confessioni, cioè proprio perché la Bibbia esercita la sua autorità, la Bibbia divide il lettore da se stesso, nel senso che lo mette in questione, come si diceva prima, e poi divide all'interno delle confessioni. E naturalmente io mi ritrovo con quanto è stato detto su questo, che se la lettura è fatta in modo pregiudicato, nel senso positivo della parola, cioè appunto senza pregiudizi, io credo che sia possibile fare un cammino. Faccio solo un esempio che in questo momento, per carità, è un problema di pochi, dei nostri paesi ricchi, di chi ha tempo di porsi queste cose, ma per molte persone è anche un problema drammatico. L'odierna discussione nelle chiese, soprattutto nelle chiese evangeliche, ma io sono convinto che ci sia anche altrove, benché sottoterra, sulle questioni sono diverse, legate all'omosessualità. E lì ci si richiama alla Bibbia, soprattutto da una parte, ma anche dall'altra. Beh, io credo che bisogna avere il coraggio di continuare a interrogarci sulla Bibbia, sul testo, tenendo presente che l'hanno letto anche gli altri. Ecco, questo sì, cioè un modo classico di usare, dicevamo prima, la Bibbia come arma è usare i versetti come le pallottole. Ecco, questo no, così non funziona. Però un'interrogazione un po' umile e che cerchi di presupporre che anche gli altri hanno letto la Bibbia, secondo me ci può aiutare, non a essere subito uniti, non è questione, insomma, il rapporto con la Bibbia è anche sofferto, però ci può aiutare a portare avanti, come si dice, la discussione.
Conoscersi, forse, ecco, esatto, molto, molto, molto interessante quello che sta dicendo Fulvio Ferrari, molto d'accordo.
E a questo punto io chiederei, visto che mancano pochissimi minuti, il SAE io credo che sia un posto molto bello e privilegiato per evitare l'odio teologico, tra virgolette, no? Che, se non sbaglio, è uno degli odi peggiori che esistono al mondo, insomma, ha fatto tanti danni, quest'anno sapete già l'argomento che sarà il tema della sessione?
Sì, proseguiremo la trattazione del tema dell'etica che abbiamo iniziato l'anno scorso sono tracciate alcune linee fondamentali, quest'anno ci spostiamo sul versante specifico dell'etica sociale. E quindi la sessione, che non sarà più come per 12 anni è stata a Chianciano Terme, ma si sposta a Paderno del Grappa, dove si è trovata una sede in cui si possa essere tutti insieme, come una volta si era al Passo della Mendola, sarà tutta appunto sull'etica sociale. Il titolo che abbiamo dato, riprendendo le parole di Geremia 22:3, è praticate il diritto e la giustizia, con il sottotitolo un dialogo ecumenico sull'etica sociale.
Credo che questo, tra l'altro, sia di grandissima attualità e effettivamente vede i cristiani piuttosto uniti, insomma.
Sì, su questo versante, sì, l'etica è quel terreno in cui appunto c'è unione e divisione. Su questo versante prevale l'unità tra i cristiani sul piano dell'etica sociale.
Su quello precedente.
Con alcuni punti di confronto e magari di contrasto, però c'è una certa convergenza, certamente.
Cioè, Meo, su quello precedente che diceva Ferrario, legato all'omosessualità, invece la distanza...
Le distanze sono... L'anno scorso l'abbiamo sentito in una breve... anticipo di questioni che potrebbero essere poi ulteriormente sviscerate, l'abbiamo avvertito che c'era la diversità, una diversità che in certi casi può essere pacatamente e serenamente espressa e dialettizzata, in altri casi si può esprimere con maggior durezza.
Comunque sono problemi che dividono anche all'interno delle chiese.
Anche all'interno, certamente, certo, è verissimo, non solamente...
Bene, allora le cose da dire sarebbero ancora tantissime, però ovviamente abbiamo pochissimo tempo ormai, pochi minuti prima della fine del collegamento. Claudio, è l'ultimo intervento,
no,
per cui deve essere assolutamente splendido.
L'ultimo intervento io lo farei fare al pappagallo di Fulvio Ferrario. E tra l'altro vorrei sapere come si chiama questo pappagallo.
Polì.
Fulvio. Come?
Polì.
Polì, ecco, se Polì potesse dare una parola...
L'ha fatto.
Ecco,
l'ha fatto.
Forse mi è sembrata la parola, scusate, escluso voi, la parola più saggia.
Sì. Va bene, allora, aspetta, non ti sentiamo.
No, credo ha ragione Claudio, la parola più saggia rispetto soprattutto a quelle che ho detto io.
Polì. Okay.
Allora, io ringrazio ovviamente Fulvio Ferrario, docente della Facoltà Valdese di Teologia.
Grazie.
Di Roma, e Meo Gnocchi, presidente del SAE, segretariato attività ecumeniche. A proposito del SAE, un sito internet per chi volesse avere maggiori informazioni sulla sessione e anche sulle realtà locali.
E anche sul prossimo convegno di primavera che sarà a Roma, www.saenotizie.it.
Perfetto,
io vorrei salutare Polì e tutti gli ascoltatori. Riprendiamo,
che non sono qui perché fa anche Emma.
Riprendiamo il nostro viaggio sul nostro treno. Ringraziamo veramente i nostri ospiti.
Alla prossima,
grazie.
Grazie.
Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una pubblicità. distribuzione RWS.